Suppongo la proiezione a breve del brano che leggeremo, Atti capitolo 8. E il libro degli Atti racconta un po' la Chiesa, la storia della Chiesa, dei primi, di quello che succedeva all'inizio della Chiesa, dopo che Gesù era stato crocifisso, e come la Chiesa, che cosa è successo, appunto gli Apostoli, perché si chiama Atti degli Apostoli, che cosa è successo, cosa hanno fatto. E in questo capitolo, nel capitolo 8, ci troviamo in un momento storico molto difficile per la Chiesa, perché era già iniziata la persecuzione contro la Chiesa, almeno a Gerusalemme. E per il cristianesimo, appunto, non è un momento proprio felice. E poco nel capitolo 7 di questo, del libro degli Atti, abbiamo visto che c'è stato il martirio di Stefano, no? È stato lapidato con delle pietre e lui è morto proprio per la sua fede, per quello che credeva. E in quel momento quindi c'è stata una grande persecuzione nella Chiesa. Leggiamo al verso 1 del capitolo 8, inizia: vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Qui era stato appena ucciso Stefano, tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli Apostoli, quindi tranne gli Apostoli. Però veniamo al brano che vogliamo leggere noi, capitolo 8, dal verso 26 e al verso 39. E in questo brano troviamo un servitore di Dio, Filippo, che era un evangelista, che fa un incontro speciale, vediamo. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì. Ed ecco un etiope, un eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora stava tornandosene seduto sul suo carro leggendo il profeta Isaia. Il profeta Isaia fa parte dell'Antico Testamento della Scrittura. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli stava leggendo era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. L'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Ora, in questo brano troviamo due persone sostanzialmente, la scrittura ci parla di due persone, di Filippo e di questo eunuco, di questo ministro di questa regina d'Etiopia, un sovrintendente al tesoro, quindi una persona molto importante. Filippo era un evangelista, un uomo che il Signore stava usando per promulgare il Vangelo, la notizia di Gesù, no? Che era morto per la salvezza degli uomini. E la prima cosa che ci salta agli occhi, leggendo questo brano, è che Filippo credeva in Dio. L'eunuco credeva in Dio, questo è ministro della regina. Perché? Perché stava leggendo il profeta Isaia, stava leggendo una parte della Bibbia dell'epoca, perché il Nuovo Testamento non è ancora stato ultimato, ma c'era l'Antico Testamento e il profeta Isaia, il libro del profeta Isaia si trovava proprio lì. E quindi questo ministro etiope stava leggendo comunque quindi la scrittura, la parola di Dio. La seconda cosa che notiamo, questa è la prima, la seconda è che lui non capiva quello che leggeva, no? Dice, come posso capire se nessuno mi guida? Questa è la domanda, è la risposta che ha dato l'eunuco a Filippo. E gli fa una domanda, l'eunuco a Filippo, e questa è una domanda molto importante. Gli dice, di chi ti prego, dice questo il profeta, al verso 31, vedete, di se stesso oppure di un altro? E per capire meglio questo brano, il senso della domanda dell'eunuco, di questo ministro, dobbiamo andare a leggere il brano originale nel libro del profeta Isaia. Si trova nel capitolo 53, i versi 7 e 8, quelli che l'eunuco stesso stava leggendo. E dice così la scrittura, è un po' più chiara in questo brano, è il testo completo. Dice, maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del suo popolo? Di chi sta parlando il profeta in questo brano? 700 anni prima che succedesse, che avvenisse la crocifissione di Gesù, sta parlando di Gesù, sta parlando di Gesù. Infatti il brano che stiamo leggendo, che Filippo iniziò, al verso 35, scusate, dice, Filippo iniziò a parlare, iniziando da questo brano della scrittura, gli comunicò che cosa? Il lieto messaggio di Gesù. Quindi ha preso questo brano, che già parlava di Gesù, e da lì ha preso spunto per comunicargli il messaggio della salvezza in Gesù. E in tutto il capitolo 53 del profeta Isaia troviamo delle profezie di Gesù, vediamo che si parla di Gesù. Questo è qualcosa di straordinario perché, come ho detto prima, il libro di Isaia è stato scritto 700 anni prima degli Atti degli Apostoli, prima che succedessero queste cose. Però veniamo ai nostri due versi. E penso che possiamo dire senza ombra di dubbio che qui troviamo l'essenza del cristianesimo, l'essenza, l'anima del cristianesimo. Qui in questi due brani c'è tutto, non manca assolutamente niente, se lo leggiamo bene, se lo leggiamo in modo approfondito. Spieghiamolo meglio. E non bisogna essere ovviamente degli studiosi della Bibbia per sapere come è stato crocifisso Gesù, vero? Come è morto Gesù? È morto su una croce. Questo lo sappiamo tutti. Tutti sappiamo che è stato per Ponzio Pilato che ha decretato, ha lasciato, se ne è lavato le mani, ha lasciato che altri decidessero per lui. Gesù è andato alla croce come? In che modo? Docilmente, no? È andato muto, come dice qui Isaia, come la pecora muta va al macello, come la pecora che viene tosata, no? Non si è ribellato. E lui eppure avrebbe potuto chiamare schiere di angeli per farsi difendere, per farsi salvare, no? Se leggete la storia della crocifissione trovate anche che uno dei due ladroni, di quelli che erano crocifissi di qua e di là, ai lati di Gesù, lo prende anche in giro, gli dice, ma come, tu dici che sei il re dei re e non puoi salvare te stesso, sei il figlio di Dio, salva te stesso e salva anche noi se è vero che sei, no? Il figlio di Dio. Eppure lui non ha chiamato una schiera di angeli per salvarlo. Non ha fatto nulla di tutto questo, volontariamente è andato alla croce, non aprì la bocca. Perché? E questa è la domanda per noi oggi. Perché? È una domanda che ha una risposta molto semplice, ma è una risposta profonda e vitale, una risposta fondamentale per ognuno di noi, che siamo presenti qui oggi. E perché Gesù è andato alla croce a morire, anche se avrebbe potuto sicuramente essere salvato da una schiera di angeli? Perché noi avevamo bisogno di essere salvati. Gesù è morto alla croce, sulla croce, perché noi avevamo bisogno di essere salvati, sia coloro che si trovavano lì nel momento della crocifissione, sia l'eunuco che stava sul carro al quale aveva chiesto aiuto Filippo, sia noi oggi qui. Abbiamo bisogno di essere salvati, così come tutto il genere umano ha bisogno di essere salvato. Infatti, se leggiamo nella lettera di Paolo, dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 3, leggiamo che non c'è distinzione, dice lui, quando spiega lo stato dell'uomo davanti a Dio, quest'uomo che non crede in Dio, e spiega il suo stato, e dice, infatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti, non c'è distinzione. E lui lì dice quali potrebbero essere le distinzioni che magari uno potrebbe farsi venire in mente, ma dice, spiega che non c'è in realtà alcuna distinzione, perché l'essere umano, in quanto essere umano, in quanto creatura di Dio, ha bisogno di essere salvato dal proprio peccato. Tutti hanno peccato, dice, ma che cos'è questo peccato? Cerchiamo di capire che cos'è questo peccato. Si riferisce la scrittura a delle bugie che abbiamo detto? Quando parla di peccato, forse si riferisce a dei pensieri cattivi che abbiamo avuto, forse a dei risentimenti nascosti che abbiamo verso qualcuno? No, perché queste sono conseguenze del peccato, del nostro peccato. E allora, che cos'è il peccato? Il peccato, di cui parla la Bibbia, è la nostra ribellione verso Dio, il nostro stato di essere umani nei confronti di Dio, il modo in cui ci rapportiamo a Dio è un rapporto di ribellione. Adesso lo vediamo subito. Leggiamo bene questo, perché ci viene in aiuto ancora l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 1 dal verso 18 al 21. Ecco qui l'Apostolo Paolo cosa dice nella lettera ai Romani. Leggeremo solo un breve brano, ma è molto interessante andare avanti poi. L'ira di Dio, ascoltate bene, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Perché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. È interessante, perché l'Apostolo Paolo dice che nonostante quello che vediamo intorno a noi è frutto della creazione, la creazione è frutto della potenza di Dio, dell'amore anche di Dio, no? Noi facciamo finta che non sia così, no? E la scrittura dice siamo inescusabili. Ci dice anche che non abbiamo scuse, perché è davanti ai nostri occhi questa evidenza, no? Però noi non ci crediamo, noi diamo tutto il merito al caso, quello che è successo in non so quante centinaia di milioni di anni, quando invece è Dio che ha manifestato le sue qualità invisibili che noi non potevamo vedere, ce le ha rese visibili, ma andiamo avanti perché non voglio dilungarmi troppo. Dice perché pur avendo conosciuto Dio non lo hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Eccolo qua. Allora, che cos'è il peccato? È l'uomo che si ribella a Dio, che lo nega, no? Che dice che quello che vede davanti ai suoi occhi non è frutto dell'opera di Dio, della potenza di Dio, ma è frutto del caso, che allontana Dio, che vuole fare quello che gli pare a lui, no? E che non vuole andare dal suo creatore, dal Padre. Questo è il peccato. Tutto quello che viene dopo, le bugie, i cattivi pensieri, i risentimenti, sono delle conseguenze di quello che noi siamo davanti a Dio, se non lo conosciamo. Adesso veniamo anche a spiegare questo fatto. E questo è ciò di cui siamo colpevoli. Tutti, tutto il genere umano, nessuno escluso, salvo Cristo, Gesù uomo, che non ha mai peccato. E basta guardarci intorno per avere la prova, no? Di quante prove abbiamo bisogno. Il primo grande comandamento nella scrittura dice ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Il secondo, sapete qual è il secondo, il più grande comandamento? È ama il tuo prossimo come te stesso. Ama il tuo prossimo come te stesso. E quella è una conseguenza del primo. Se amiamo Dio, non possiamo amare il nostro prossimo. Però ecco qui la prova, no? Del fatto che l'essere umano non segue Dio ed è ribelle verso Dio. Tutti penso che abbiamo una televisione, un telefono e guardiamo i notiziari, no? Ok? E vediamo, penso che anche voi avete lo stesso senso di disgusto che ho io a guardare il telegiornale, perché la cattiveria dell'essere umano sembra che stia aumentando sempre di più, no? Questi crimini efferati, padri che uccidono i figli, o genitori che uccidono i figli, figli che uccidono i genitori, abusi, basta parcheggiare male un motorino e si viene uccisi. Cioè, succedono delle cose, per non parlare delle guerre, no? Che devono soddisfare solamente il senso e la voglia di potere di qualcuno. E allora, in questo mondo, vi sembra che venga applicato il comandamento ama il tuo prossimo come te stesso? No. La risposta è semplice, no. Non è un mondo dove ci si ama, no? Non è un mondo dove si mette l'altro prima di noi, l'importanza del prossimo prima di noi, la salute del prossimo prima di noi. Non ci si prodiga ad aiutare. E succede anche nel nostro piccolo, non pensate, non dobbiamo essere dei signori della guerra, per avere questi magari sentimenti o questi sfoghi di rabbia. Basta uscire con la macchina e vedere quello che non si ferma alla precedenza. Quindi potremmo stare qui a fare esempi per dell'errore, ma non è il caso nemmeno questo. L'importante è comprendere il punto, che questo mondo non è un mondo che, nel quale l'uomo ama Dio, si piega a Dio, ricerca la volontà di Dio, ama il suo prossimo. Non è questo il mondo che abbiamo. L'uomo è perduto. L'uomo vuole stare senza Dio, come abbiamo letto in Romani. L'uomo è ribelle. L'uomo vede quello che effettivamente Dio ha fatto, ma non gli interessa, anzi, va contro. E dobbiamo comprendere che siamo perduti e abbiamo bisogno di essere salvati. L'uomo senza Dio è perduto e ha bisogno di essere salvato. Ed è quello che hanno compreso Elisabeth e Stana. È questo che per grazia di Dio hanno compreso. Hanno compreso che senza Dio erano perdute ed avevano bisogno di essere salvate. Perché? Perché la loro ribellione contro Dio le stava portando verso la morte eterna. E in questo caso Dio non fa sconti. Se ci si ribella a Lui, se si ignora, se non si glorifica, come dice la Scrittura, come Dio, la destinazione è inevitabilmente e inesorabilmente la perdizione eterna. Per grazia del Signore, Elisabeth e Stana questo l'hanno compreso, e allora sono andate a Gesù, sono andate a quella croce dove Cristo è stato crocifisso, si sono inginocchiate, hanno chiesto perdono per i loro peccati, hanno chiesto che il Signore potesse entrare nella loro vita, e così sono passate da quello stato di ribellione a uno stato di figlie di Dio. Sono passate da essere sotto l'ira di Dio, come abbiamo letto nella lettera ai Romani, allo stato di essere amate da Dio. Non sono più sotto l'ira, sono sotto l'amore. Non sono più ribelli, sono figlie. Che cambiamento. Che cambiamento. E oggi sono qui a testimoniarlo pubblicamente. Questo è un comandamento, come già è stato accennato. È un comandamento del Signore di testimoniare con il battesimo pubblicamente quello che è già successo dentro, no? Alla propria anima, al proprio cuore, quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. E perché Filippo ha preso spunto da quel brano e ha condiviso il lieto messaggio di Gesù con l'eunuco? Perché è l'unico messaggio che può salvare. Perché Gesù è l'unico che può salvare. Non c'è altro mediatore tra Dio e l'uomo se non Gesù Cristo uomo. La Scrittura è chiara. Perché Gesù è andato sulla croce a prendere il posto nostro. È stato condannato affinché l'ira di Dio si rivelasse contro di Lui e non contro di noi. Perché noi non avevamo la possibilità di soddisfare tutte le richieste da parte di Dio per essere salvati. La legge, conoscete i 10 comandamenti, bene o male, no? Nessuno di noi ha la possibilità, nessun essere umano ha la possibilità di poterli osservare in modo da fare contento, diciamo così, Dio e poter essere salvati. Non c'è proprio possibilità, non è possibile. Quindi Dio ha mandato suo figlio proprio sulla terra come uomo affinché osservasse quei comandamenti, andasse sulla croce a morire, prendesse il castigo che spettava a noi, la condanna, e fosse ucciso sostanzialmente come uomo sulla croce, affinché noi, credendo in quel sacrificio, potessimo vivere. E questo, come dicevo, è per grazia di Dio quello che è successo a Elisabetta Stana. La scrittura dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi abbiamo ad essere salvati. L'eunuco ha chiesto a Filippo: non ho nessuno che mi spieghi che cosa sto leggendo, che cosa significa quello che sto leggendo. Ma conosceva l'importanza di cercare Dio nelle scritture. Lui non stava leggendo un giornale, non stava leggendo un quotidiano, stava leggendo la scrittura, stava cercando Dio. Ecco, questo è l'appello che oggi pomeriggio vogliamo fare, che la scrittura ci chiama a considerare, cercare Dio, perché abbiamo bisogno, cercare Dio. Così come il ministro stava cercando Dio nelle scritture, anche voi, se c'è qualcuno che non conosce il Signore, o che ne ha solo sentito parlare, o che non ha, cosa più importante, considerato Dio per quello che è, ha bisogno di essere salvato, cerchi Dio nelle scritture. È una questione di vita o di morte, non c'è altra via per essere salvati. Così voglio concludere con una preghiera e poi lascerò spazio al resto dello svolgimento del programma. Signore, ti ringraziamo perché la tua parola è chiara, ti ringraziamo, Signore, perché hai visto che non eravamo in grado di salvarci, Signore, hai visto che annaspavamo, Signore, eravamo impantanati nel nostro peccato, nelle illusioni di questa vita che ci fanno credere a cose che in realtà non sono vere, non sono importanti, sono superficiali e ci portano lontano da te. Grazie perché tu hai compreso, Signore, e hai soprattutto amato. Grazie perché tu soprattutto ci hai amato ed hai mandato tuo figlio a morire sulla croce affinché noi potessimo ricevere questa salvezza. Grazie per queste due sorelle, Signore, che questo pomeriggio manifesteranno la tua opera attraverso il battesimo, quell'opera salvifica che in Cristo Gesù tu compi nei cuori di chi si inginocchia davanti alla croce, Signore. Ti ringraziamo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.